Il ghiacciaio della Marmolada ha la vita assegnata, ma noi vogliamo continuare a insistere su un modello di sviluppo che impone a un territorio di erodere le proprie risorse per sopravvivere. Questo modello si chiama colonialismo. Dopo i tanti dati forniti da numerosi esperti sul ritiro del ghiacciaio della Marmolada, al termine del convegno Cambiamenti climatici ed eventi estremi, organizzato giovedì sera a Roccapietore da Legambiente, è stato Mauro Varotto, docente di geografia e geografia culturale all'Università di Padova, a porre la questione che riguarda da vicino chi abita la montagna circostante e chi la fruisce. E che non è più la sopravvivenza di un ghiacciaio che ha i giorni contati, se continuerà l'andamento degli ultimi 3 anni con un ritiro di 9 ettari all'anno, la campana a morto suonerà nel 2031. Ma una riflessione, ha detto Wanda Bonardo, responsabile Alpi di Legambiente e ideatrice della Carovana dei Ghiacciai, per capire come organizzarci anche in situazioni difficili, come fruire della montagna di fronte alla riduzione e alla scomparsa dei ghiacciai. Poche ore prima, mentre compiva le annuali misurazioni sul ghiacciaio della Marmolada assieme a studenti provenienti da tutto il Veneto, ai carabinieri di Belluno, a Mauro Walter dell'ARPAV di Arabba, Barotto aveva nuovamente visto in atto quel lavorio per salvare il salvabile, 50.000 metri quadri di teli per salvare la pista da sci più che il ghiacciaio. Dobbiamo ragionare su quello che sta accadendo mentre il ghiacciaio se ne va, ha detto Barotto, riflettere sul nostro comportamento prima ancora di denunciare o chiedere interventi ai politici. E questo lo si fa anche scegliendo cosa mangiare o dove si scia, o anche decidendo di non andare più a sciare o di farlo solo se c'è neve. È forse vedendoli in quest'ottica che gli interessanti dati forniti precedentemente da Aldino Bondesan, docente di geomorfologia all'Università di Padova, da Roberto Francese del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale all'Università di Parma e da Marco Giardino, segretario del Comitato Glaciologico Italiano, che si è concentrato più sull'instabilità creata dal ritiro dei ghiacciai in Canada e sulle Alpi occidentali, acquistano ulteriore significato. Dopo la piccola età glaciale che va dal 1300 al 1850, ha detto Bondesan, tutti i ghiacciai hanno iniziato a ritirarsi. Con gli studi scientifici iniziati nel 1902 si è potuto vedere che questo fenomeno è continuato, salvo una parentesi tra gli anni 60 e 70 del Novecento, e che si è accentuato a cavallo degli anni 2000. Dal 1902 al 1906 la velocità di ritiro è stata di 0,5 metri all'anno, dal 1925 al 1938 di 5,1, dal 1951 al 1966 di 8,4, dal 1971 al 2015 di 10,3. Dal 1874 al 2015 c'è stata una diminuzione del 69,5% della superficie. Francese ha messo l'accento sui volumi, compiendo una riflessione sui dati nivometrici. Negli ultimi 35 anni, ha detto, c'è stata una riduzione del 28% di copertura nevosa al suolo, ma non perché si siano ridotte le precipitazioni, neanche nei mesi invernali. Il fattore è dato dall'aumento delle temperature minime, non le massime o le medie, di quasi 1,5 gradi in 35 anni, che determina una minore permanenza della neve al suolo e quindi l'assenza di uno strato protettivo. Come gestire in futuro i boschi che negli ultimi anni sono stati vittime di eventi calamitosi sempre più frequenti legati ai cambiamenti climatici? È stata l'altra domanda emersa dal convegno promosso da Legambiente, aperto e chiuso dal sindaco di Roccapietore, Andrea De Bernardin, che ha evidenziato da un lato l'importanza dei temi trattati e dall'altro l'impegno del comune per trovare altre forme di sviluppo turistico oltre a quelle legate alla neve. Dobbiamo cambiare il processo cognitivo che non ci ha ancora fatto cogliere la complessità, ha detto in apertura Luigi Lazzaro, presidente di Legambiente Veneto. Vediamo l'evento estremo, ci fa pensare, ma non ci collega a tutti gli eventi complessivi. Un tentativo in questo senso è invece stato fatto da Davide Petenella, docente del Dipartimento di Territorio e Sistemi Agroforestali dell'Università di Padova e dal forestale Gabriele Chiopris. Al pubblico presente in sala El Teaz, capienza limitata per l'emergenza Covid-19, Petenella ha presentato varie diapositive che hanno messo in risalto la crescita del numero di eventi estremi a livello mondiale dal 1980 ad oggi e i danni economici che tali eventi hanno determinato. Fra i 10 eventi più calamitosi in questo senso, dal 1970 ad oggi, solo il crollo delle Torri Gemelle del 2001 non è stato determinato da ragioni di tipo meteorologico. Le foreste, ha detto Petenella, sono indicatori delle modalità con cui si mostra il cambiamento climatico. Quando nel 2000-2001 Lothar colpì la Francia, la Germania meridionale e la Svizzera, si disse che un evento di questo tipo era ammissibile in quanto si verificava ogni 200 anni. In realtà, dopo, eventi simili si sono succeduti in tutta l'Europa centro-settentrionale, comprendendo anche Vaia, che ha visto cadere a terra 9 milioni di metri cubi di legname con una perdita di 174 milioni di euro. Di fronte a questi possibili scenari, ha continuato Petenella, serve ridurre la vulnerabilità dei boschi che sono spesso in fase di abbandono e di invecchiamento. Occorre tagliare di più e meglio per aumentare la resilienza dei boschi, diversificarne la composizione ed essere attenti alla migrazione assistita, cioè alla necessità di favorire il processo, che non regge i ritmi dei cambiamenti climatici, che porta specie dalle altitudini e latitudini inferiori a quelle superiori. Per Radio Più, Gianni Santomaso.